mentre la foglia è fresca, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e prenderemo dimora presso di lui. Dio vuole essere il nostro ospite. Chi ama vuole abitare. Chi ama vuole essere abitato. E il sogno di Gesù su me e su ciascuno di voi sta da questa parte e anche a mia pagina è questo. Gesù, Dio, vuole abitare dentro di noi. Con la domanda da porci questa sera mi sembra abbastanza ovvia, ma noi cristiani, noi presenti stasera a questa messa, gustiamo, verbo fortissimo, gustiamo questa presenza. Quanti cristiani, quanti di noi, oggi, da stamattina fino adesso, hanno pensato una volta che li abita Dio, che hanno dentro la presenza dell'amico di Nazareth, il Maestro Gesù? Quanti di noi vivono con questa presenza, abitati da Lui? Vivere con Lui, questa è la fede. Non è soltanto sapere che ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, ma vivere con la sua presenza, con la sua compagnia, essere in comunione, quella che noi facciamo durante la Santa Messa, comunione, comune unione, stare con Lui. Oppure noi diamo lo sfratto a Dio, non c'è spazio per Lui, diciamo no, la casa mia me la tengo io, non c'è spazio per gli altri, ma neanche per te. Un metropolitano ortodosso, Anthony Brumman, diceva una frase che mi è rimasta impressa: spesso ci lamentiamo che Dio è assente nei pochi minuti che ogni giorno gli riserviamo quando preghiamo. Mezz'ora al giorno preghiamo, ma Dio dove sei? Perché non mi parli? Ma che ne è, dice questo autore, delle altre 23 ore e mezza durante le quali Dio bussa alla nostra porta e noi rispondiamo: non posso, sono occupato, mi spiace. Ma è Dio che ha sete, o siamo noi cristiani che non siamo capaci di ospitare te? Il primo punto è già finito. Domani facciamo questa esperienza durante la giornata di gustare almeno una volta questa presenza di Dio dentro di noi, che sono abitato da Dio. C'è qualcuno dentro di me, come abbiamo dentro di noi le persone che amiamo. Seconda riflessione, la stupenda prima lettura di questa sera. Una tra le pagine più importanti degli Atti degli Apostoli. Tutti sappiamo che il Vangelo di Luca è un Vangelo del quale Gesù arriva a Gerusalemme. Noi sappiamo che gli Atti degli Apostoli sono il secondo libro di Luca e porta appunto l'annuncio da Gerusalemme a Roma. Arrivare a Roma, a quei tempi, caput mundi, voleva dire arrivare a tutti i confini del mondo, perché era il cuore del mondo Roma e l'impero romano. E quindi arrivare lì era la cosa più importante, era il sogno dei primi cristiani, dei primi apostoli. Ma c'era una questione potentissima a quei tempi, che era quella di dire: ma il cristianesimo e dei giudei, essendo nato a Gerusalemme, sembrava che dovesse essere dei giudei, anche Gesù era andato pochissimo fuori da quel territorio, e i pagani? Allora qualcuno sosteneva che per diventare cristiani occorreva prima diventare ebrei, ecco la circoncisione. Prima si diventa ebrei e poi si diventa cristiani. E là sono due correnti come oggi nella Chiesa, una corrente intransigente, forte, oggi si dice con un linguaggio sbagliato, di destra, che ha in Gerusalemme la casa madre, e l'altra corrente più libera, più sciolta, oggi diciamo di sinistra, ma ormai le parole sappiamo quello che vogliono dire, così via, legata in modo particolare all'apostolo Paolo. Ma anche Pietro entra in questa questione, perché appunto ha a che fare con questo pagano, questo centurione. soldati di nome Cornelio. E siccome la liturgia, la Santa Madre Chiesa non vuole stancarvi, la prima lettura l'ha tagliata come tagliare il prosciutto a pezzettini, ma togliendo righe importanti. Io propongo a voi di partire dentro a leggere questa vicenda di Cornelio dalla figura di Pietro, il primo Papa secondo noi, e vediamo dentro questo testo uno Spirito Santo all'opera, imbriatissimo, che qua parla, appare, è una cosa grandiosa, ma colpito rileggendo questa pagina proprio ieri, di cosa faccia lo Spirito Santo. E c'è questa ritrosia di Pietro ad aprirsi ai pagani, e c'è questa setta con gente cristiana che dice no, vieni i pagani, oppure essere chiusi verso di loro, rovinano la Chiesa primitiva. Ora, così, leggendo all'orientatore queste 5 servire, capiamo che cosa ha provato Pietro, chi è lo Spirito Santo, e poi finiremo a domandarci, ma forse lo Spirito Santo è impegnatissimo anche oggi e noi siamo come Pietro che poco la sprechiamo. Allora Pietro gli venne fame e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, stiamo leggendo Atti capitolo 10, versetto 10, fu rapito d'estasi, vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva simile a una grande tovaglia calata a terra per i quattro campi. In essa c'era ogni sorta di quadruperi, rettili della terra, uccelli del cielo. Allora suonò una voce, notate, c'è un'estasi, c'è una voce che diceva: coraggio Pietro, uccidi e mangia. Ma Pietro rispose: non sia mai Signore, io non ho mai mangiato nulla di profano, di impuro. A quei tempi c'era l'idea che alcuni animali erano puri, altri invece erano impuri, così via, storia che sappiamo, ma arriva Gesù e c'è la rivoluzione. E la voce di nuovo a lui: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Questo accadde per 3 volte, poi di un tratto quell'oggetto, la tovaglia, fu sollevato dal cielo. Visione ferita. Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, ecco, gli uomini inviati da Cornelio, dopo aver domandato dalla casa di Simone, si presentarono all'ingresso. Chiamarono e chiesero se Simone, detto Pietro, fosse ospite lì. Pietro stava ancora ripensando alla visione quando lo Spirito gli disse: ecco, 3 uomini ti cercano, alzati, scendi e va da loro, va con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati. Prese Pietro, scese incontro a quegli uomini e disse: ecco, sono io quello che cercate. 2 conclusioni. Non è che in questo passaggio tra parrocchia di Santo Stefano e comunità pastorale siamo un po' ritrosi, un po' fermi, come Pietro e la chiesa primitiva di Gerusalemme? Non è che dopo 1 anno e mezzo che si parla di questa cosa, la parrocchia più grande, Santo Stefano, 15.000 abitanti, metà della comunità pastorale, sia ancora un po' ferma, un po' bloccata? Non stiamo camminando decisamente, non siamo la locomotiva di questa esperienza di comunione tra preti, tra laici, esperienza di ministeri, di laici che prendono vita, che da gigante addormentato diventano un gigante vivo che tira, un'esperienza pastorale missionaria, più attenta ai lontani, più attenta ai giovani, eccetera, eccetera, eccetera. La domanda è questa: non è che questa prima lettura ci dice si può fare di più, mettergli insieme di più, amare di più questa città, diventare una parrocchia più impegnata perché questa dei mercati sia un posto nel quale si faccia un'esperienza forte di Vangelo, di liturgia, di liturgia e di carità? La seconda battuta con la quale finisco, la stessa cosa, non c'è che forse c'è un richiamo in questa prima lettura ad avere un cuore più universale, più aperto a tutti, e quindi in questi giorni vengono fuori per Milano dei discorsi un po' ruvidi, un po' pesanti, un po' esagerati, un po' sopra le righe, e noi cristiani ci ricordiamo invece che la Chiesa è per tutti, che occorre essere aperti a tutti, anche agli stranieri, come dice questo brano semplicissimo e conosciutissimo che tutti possiamo capire. Il Cristo era un ebreo, la tua automobile è giapponese, la tua pizza è napoletana, il tuo profumo è francese, il tuo riso è cinese, la tua democrazia è greca, il tuo caffè è brasiliano, il tuo orologio è svizzero, la tua cravatta è di seta indiana, la tua radio è coreana, le tue vacanze sono turche, tunisine o marocchine, i tuoi numeri sono arabi, le tue lettere sono latine, e tu rinfacci al tuo vicino di essere uno stesso.